Abbiamo letto 7 capitoli e quindi una prima parte della lettera che è già caratterizzata da una sua fisionomia inconfondibile e ha tutte le caratteristiche di uno scritto compiuto. Abbiamo messo a fuoco il tema nella sua ricchezza teologica e anche nella sua drammaticità pastorale, la maturità della vita cristiana che Paolo riconduce a quella connotazione gloriosa che è propria di chi ormai vive nella dimensione dell'amore gratuito, nella gratuità dell'amore. E quindi è in questa prospettiva teologica che si inserisce tutta la problematica riguardante il rapporto tra Paolo e quelli di Corinto, i cristiani di quella chiesa, e lui che nel frattempo si trova a Efra, le prese con tante vicissitudini e poi in viaggio. Nel corso del viaggio tutta questa ampia, intensa, appassionata riflessione sulla vita cristiana, come la chiamiamo noi, sulla vita nuova, sulla misteriosa originalità di questo nuovo approccio al mondo, alle cose, agli altri, nuova possibilità di relazionamento e di vivere, che per l'appunto si anima in riferimento alla Pasqua gloriosa del Signore Gesù Cristo. E dunque è questo respirare nella dimensione della gloria, in modo che tutta la nostra esistenza umana si struttura nella gratuità dell'amore. E questo avviene nel cammino della vita, ma questo trova un riscontro sacramentale, rappresentativo in maniera più che mai significativa nella comunicazione che viene man mano instaurandosi e esplicitandosi tra cristiani, e tutta la polemica intercorsa nel corso dei mesi tra Paolo a Efeso e quelli di Corinto. È una polemica che si è andata man mano evolvendo e sciogliendo in quel respiro profondo di gratitudine, di commozione, testimonianza ormai totale, resa a quella gioia, in rapporto a quella gioia che accompagna l'evidenza di una relazione d'amore che ormai è instaurata nella piena, sincera, matura gratuità. E alla fine del capitolo 7, senza che adesso ritorniamo indietro ai diversi passaggi nel proprio momento dello scritto nelle pagine precedenti, forse ricordate quel momento in cui Paolo riflette sul passaggio da una tristezza secondo il mondo a una tristezza secondo Dio, e quella tristezza secondo Dio che è già impregnata di gioia e di consolazione, laddove la stessa tristezza diventa un motivo di comunione, di comprensione, di compassione vicendevole, di condivisione, di crescita nell'autenticità dell'amore gratuito. Grande consolazione dal momento che Paolo ha ricevuto o ha incontrato Tito lungo la strada, e Tito gli ha portato notizie circa i sentimenti con cui quelli di Corinto pensano a lui e sono più che mai desiderosi di ristabilire una relazione positiva con lui. Fine del capitolo 7. Capitoli 8 e 9, questo è il compito di stasera. Una seconda parte della lettera Dico della lettera, anche se probabilmente già accennavo a questa considerazione fin dall'inizio del nostro lavoro quest'anno, la seconda lettera ai Corinzi, cosiddetta, intanto già ci siamo resi conto del fatto che tra Paolo e quelli di Corinto si è sviluppata una comunicazione che ha utilizzato diverse missive, diversi scritti. Nella prima lettera ai Corinzi Paolo già fa riferimento, ricorderete, a una lettera antecedente, quindi la prima lettera ai Corinzi già non è prima, è seconda, c'è tutto un carteggio tra Paolo e quelli di Corinto, un carteggio. E la stessa seconda lettera ai Corinzi, chiamiamola pure così convenzionalmente, assume le caratteristiche di un dossier che raccoglie insieme diversi scritti. Quantomeno, vedete, a quel testo che abbiamo letto fino al capitolo 7, che come vi ricordavo poco fa, ha tutte le caratteristiche di uno scritto già compiuto in se stesso, adesso si aggiungono nei capitoli 8 e 9 due biglietti. È la seconda parte della lettera? Le pagine che adesso leggeremo hanno tutte le caratteristiche di essere biglietti aggiuntivi, inseriti in quella che la redazione definitiva del Nuovo Testamento definisce seconda lettera ai Corinzi. In realtà è un testo composito che raccoglie diverse testimonianze scritte che sono succedute nel tempo e che sono comunque collegate tra di loro. Vedremo poi come intendere la collocazione delle pagine che seguono in posizione conclusiva, mi riferisco ai capitoli da 10 in poi. Capitoli 8 e 9, due biglietti che Paolo indirizza alla chiesa di Corinto in rapporto a una questione a riguardo della quale siamo già informati per altra via, e la questione riguarda la precarietà materiale in cui versa la chiesa di Gerusalemme, che è la chiesa madre, di là ha avuto inizio l'evangelizzazione, è il grembo primario, il grembo che ha generato tutte le altre chiese e continua a rimanere come un riferimento prezioso e insostituibile. Ebbene, la chiesa di Gerusalemme è segnata e afflitta da situazioni di povertà estrema, grave, motivi di ordine tecnico, motivi collegati forse anche a una certa organizzazione della vita comunitaria che ha eliminato le necessarie risorse per la sopravvivenza fisica, dunque estrema povertà. E dalla chiesa madre di Gerusalemme sono giunte delle richieste di aiuto, e comunque lo stesso Paolo si rende conto di come sia opportuno, anzi urgente, intervenire a vantaggio dei santi, come vengono denominati, cioè i cristiani della prima chiesa, la chiesa madre di Gerusalemme. Tenete presente che la chiesa di Gerusalemme è composta totalmente da giudei, sono tutti giudei i primi discepoli del Signore, e le prime chiese a partire dalla chiesa di Gerusalemme sono tutte chiese dove coloro che accolgono l'Evangelo e vengono consacrati mediante il battesimo sono dei giudei. È in una fase successiva che poi l'evangelizzazione invece è andata coinvolgendo in misura sempre più importante e sempre più dominante pagani che hanno accolto l'Evangelo. Dico in misura sempre più dominante le chiese evangelizzate in seguito alla presenza, all'attività missionaria di Paolo sono chiese eminentemente, se non proprio esclusivamente, formate da pagani che hanno accolto l'Evangelo. E così la chiesa di Corinto e la chiesa di Filippi, ma anche la chiesa efesina, non esclusivamente formate da pagani, ma eminentemente, prevalentemente, non c'è dubbio. E Paolo, vedete, ritiene importantissimo che da queste chiese si dimostri nei confronti della Chiesa Madre di Gerusalemme un segno di gratitudine. Segno di gratitudine che acquista la concretezza di una vera e propria raccolta di aiuti da inviare a Gerusalemme per soccorrere i cristiani di quella chiesa che sono in estrema necessità. Di questa colletta si parla anche negli Atti degli Apostoli, per via traversa. Ne parla Paolo espressamente in alcuni dei suoi scritti, ne parla in maniera diretta e più che mai autorevole nei due biglietti che adesso leggeremo. Questo segno di gratitudine da parte delle chiese etnico-cristiane, come si dice, rispetto alla Chiesa Madre, che è una Chiesa giudeo-cristiana, è per Paolo, vedete, non solo un atto di benevolenza, di generosità nei confronti di coloro che sono in difficoltà e gravi difficoltà materiali, ma è un segno di quella stessa maturità nella vita cristiana di cui Paolo ha indicato il valore nelle pagine precedenti, facendo attenzione da parte sua a come si sono andate evolvendo le relazioni tra lui e quelli di Corinto. Ma adesso vedete le relazioni tra chiesa e chiesa, tra chiese e chiese, la relazione tra giudei e pagani che nell'ambito di un unico disegno di comunione conservano quelle diversità che hanno segnato nel corso di una lunga storia una distinzione di per sé invalicabile tra coloro che appartengono al popolo di Israele e coloro che invece appartengono agli altri popoli, le nazioni della terra, una separazione invalicabile, senza adesso stare a considerare l'opportunità, il valore, le motivazioni le aberrazioni che un fenomeno del genere comporti, ma è un fatto oggettivo. Ebbene, adesso, nel contesto di quella comunione per cui la vita nuova porta frutti di maturità nell'amore, ecco che giudei e pagani sono in grado di comunicare in un contesto di gratuità, di solidarietà, di appartenenza a un'unica urgenza vitale. Vedete, per Paolo questo è importantissimo. Questo è importantissimo. E quella maturità nella vita cristiana di cui ci parlava nelle pagine precedenti, adesso Paolo sta proclamando e vuole in tutti i modi che emerga e appaia in tutta la sua fecondità per quanto riguarda il rapporto tra chiese e chiese e più esattamente tra quei discepoli che provengono dal paganesimo e quelli che provengono dal giudaismo. Ed è un atto di gratitudine da parte delle chiese etnico-cristiane nei confronti di quella che è stata la sorgente primaria dell'Evangelo. Questo impegno orientato a soccorrere materialmente la Chiesa Madre di Gerusalemme in realtà è semplicemente un piccolo, modesto atto di gratitudine nei confronti di quella Chiesa Madre da cui è stato ricevuto il dono per eccellenza, che è l'Evangelo. Ecco, dunque questa proiezione verso Gerusalemme, che a sua, d'altra parte si inserisce poi nel contesto di tutta la storia della salvezza, vedete già a monte delle vicende che segnano in maniera così determinante la storia dell'evangelizzazione in epoca neotestamentaria, la salita a Gerusalemme di tutti coloro che dispersi nelle varie località della diaspora affluiscono periodicamente al Tempio, frequentano la Città Santa e così via, o si recano a Gerusalemme per morire, per il tempo che precede la morte, e quindi trovare sepoltura a Gerusalemme, un immenso cimitero a Gerusalemme. Anche Gesù muore a Gerusalemme, anche per noi Gerusalemme è il sepolcro. Ed ecco, nella predicazione dei profeti, senza adesso andare tanto per un sottile, questa affluenza a Gerusalemme che riguarda coloro che appartengono al popolo di Israele, che pure vivono in larga misura dispersi nel mondo, coinvolge anche i popoli della terra. E allora ricordate quei grandi messaggi, quegli oracoli entusiasmanti nei quali i profeti contemplano la salita delle genti o l'affluenza dei popoli o quantomeno l'orientamento di coloro che sono nel mondo espressione di quella varietà di linguaggi, di quella moltitudine di culture, di quella ricchezza di presenze che comunque appartengono al disegno creatore del Dio vivente. Ebbene, è un disegno che si coagula in una epifania di comunione universale, facendo riferimento a Gerusalemme, il viaggio della storia umana verso il segno sacramentale della comunione. Beh, vedete, tutte queste sono considerazioni che stanno sullo sfondo. Adesso noi leggiamo i due biglietti. Il primo, nel capitolo 8, si apre con un richiamo. Vogliamo poi farvi nota, fratelli. La grazia di Dio concessa alle chiese della Macedonia. Paolo ancora non è giunto a Corinto, è in viaggio e sta visitando le chiese della Macedonia. Macedonia è la provincia romana che sta a nord, rispetto all'Acaia, che è la provincia romana che sta a sud. Corinto è il capoluogo della provincia di Acaia. Capoluogo della provincia di Macedonia è Tessalonica. E Paolo è in viaggio e sta frequentando, visitando, sta intrattenendo relazioni pastorali con le chiese della Macedonia. E qui, vedete, Paolo fa appello all'esempio dato dalle chiese macedoni, perché nonostante la lunga prova della tribolazione, la loro grande gioia e la loro estrema povertà si sono tramutate nella ricchezza della loro generosità. Paolo, vedete, sta sollecitando quelli di Corinto a mettersi, per così dire, in concorrenza con quelli della Macedonia, che, vedete, per quanto siano nei guai per tantissimi motivi, sono stati generosissimi. Questo lascia intendere che evidentemente quelli di Corinto sono un po' in ritardo, e Paolo a modo suo li vuole incoraggiare. E dice: posso testimoniare infatti che hanno, quelli della Macedonia, dato secondo i loro mezzi e anche al di là dei loro mezzi, spontaneamente, domandandoci con insistenza la grazia di prendere parte a questo servizio a favore dei santi. Ecco, i santi sono i cristiani della Chiesa Madre di Gerusalemme. Vedete qui nel versetto 4, molto importante il termine grazia, charis. Ci hanno domandato con insistenza. L'insistenza è paraclisis, paraclisis solitamente termine che viene tradotto con consolazione, con insistenza, è un termine che abbiamo incontrato in lungo e in largo nella nostra lettera, fino alla fine del capitolo 7, versetto 13, ecco quello che ci ha consolati, a questa nostra consolazione. consolazione, il sostantivo e il verbo corrispondente, parakalim, consolare, consolazione, ma qui il sostantivo paraclisis adesso viene usato per esplicitare la sollecitudine, qui la mia Bibbia dice con insistenza, non so come dirà la nuova traduzione, uguale, sì, è una traduzione pertinente, si sono dati da fare invocare, sollecitare da parte mia, come se fossero loro a pretendere per sé l'occasione, l'opportunità di intervenire gratuitamente per questa impresa e non fossi io a incoraggiarli, domandandoci con insistenza la grazia, vedete, la grazia, una grazia di Dio. Siamo inseriti in un circuito dove le relazioni sono strutturate nella gratuità. Su questo Paolo poi vuole insistere, ma d'altra parte, vedete, tutta la prima parte della lettera, in questo senso allora una seconda parte è perfettamente connessa con la precedente, anche se, vi dicevo, queste pagine hanno le caratteristiche di scritti autonomi, ma sì, inseriti certamente nella medesima prospettiva teologica e in un contesto dove la pastorale viene vissuta e gestita e applicata in perfetta coerenza con quella gloriosa novità che è proprio della vita cristiana, la gratuità dell'amore, inserirsi in questo circuito dove le relazioni sono strutturate nella gratuità. La grazia, dice, di prendere parte a questo servizio, e vedete qui il prendere parte è la chinonia, è la comunione tis diaconias, alla prendere parte, traduce la mia Bibbia, è certo, la grazia di questa comunione nel servizio, una comunione nel servizio, è la grazia a cui quelli della Macedonia aspirano con slancio fervoroso, perché in questa loro partecipazione, in questa esperienza di comunione nella gratuità, che poi ha le concretezze di una diaconia, di un servizio, non è un puro proposito astratto, non è uno slancio affettuoso e sentimentale, ma per così dire inconcludente e lontano dalla operosità, è proprio nella concretezza della diaconia che questa comunione è attiva, e loro con insistenza ci chiedono, ci hanno chiesto, continuano a chiederci la grazia di partecipare a questa comunione nel servizio a favore dei santi, quelli di Gerusalemme. E insiste, superando anzi le nostre stesse speranze, si sono offerti prima di tutto al Signore e poi a noi, secondo la volontà di Dio. Dunque, quelli della Macedonia hanno superato tutte le migliori aspettative, al di là di ogni speranza. E vedete che Paolo qui nel versetto 5 dice che si sono offerti, vedete, hanno offerto le loro cose, i loro aiuti, i loro contributi, le loro elemosine, hanno offerto se stessi. E questa espressione non è formulata in questa maniera casualmente, è l'offerta di quello che varrà come soccorso materiale necessario alla sopravvivenza di quelli di Gerusalemme, ma vedete, è l'offerta di sé, in quel loro modo di offrire l'aiuto necessario si sono messi in gioco, E attraverso questa raccolta di contributi passa dunque quella corrente del circuito che è attivo nella gratuità, come già vi suggerivo. E quindi ecco il versetto 6: cosicché abbiamo pregato Tito, abbiamo esortato Tito, esortato. È una esortazione, qui è sempre il verbo paracalin, ho incoraggiato Tito, quelli della Macedonia hanno incoraggiato me a darmi da fare per coinvolgerli nel servizio, e io a mia volta ho esortato Tito affinché porti a compimento tra voi quest'opera generosa. Ecco, vedete, Paolo ancora si trattiene in Macedonia, ma rinvierà a Corinto Tito, che già così ha fraternizzato presso quella chiesa, in modo tale che porti a compimento presso di voi, dice, questa opera generosa. Notate che in greco opera generosa traduce, quello che in greco è detto con charis, lo stesso termine che abbiamo incontrato precedentemente. E vedete che questo termine è comparso già altre due volte, appunto, precedentemente nel versetto 4, precedentemente ancora nel versetto 1. Vogliamo poi farvi nota, fratelli, la grazia di Dio, charis. Già lo dicevo e lo ripeto, perché il chiarimento mi sembra sempre più che mai necessario. Non è semplicemente un dono particolare, quella grazia, ma è l'inserimento nel circuito di una corrente che ormai struttura tutte le relazioni nella gratuità. Grazia. E quindi dice adesso Tito è stato incoraggiato da Paolo perché si dà da fare a Corinto. E il versetto 7 allora aggiunge: e come vi segnalate in ogni cosa, nella fede, nella parola, nella scienza, in ogni zelo, nella carità che vi abbiamo insegnato, così distinguetevi anche in quest'opera generosa. Qui opera generosa di nuovo è charis. E vedete che qui Paolo fa riferimento alle esperienze carismatiche di cui i Corinzi hanno dato prova nel corso degli anni. E tutta la prima lettera ai Corinzi ha affrontato la questione, e adesso Paolo è ritornato sul... E notate, c'è anche tentativo di accattivarsi l'attenzione e il coinvolgimento di quelli di Corinto. Dice, presso di voi c'è un'abbondanza superlativa di carismi nella fede, nella parola, nell'impegno, nello zelo, nell'agapi, che è poi il carisma per eccellenza, che li ricapitola tutti e che li invera tutti, li autentica tutti. I doni sono doni, sono carismi, doni che vengono da Dio nella effusione dello Spirito Santo, perché sono sempre doni di carità. Ebbene, vi segnalate in tutto questo, e allora quel che avete ricevuto tramite l'evangelizzazione, poi tutta l'attività catechetica successiva, e tra l'altro ci sono stati anche interventi di Paolo che al momento opportuno sono stati recepiti in maniera piuttosto ruvida da quelli di Corinto, non è che sono sentiti di per sé molto capiti, è vero che hanno protestato, ma questo già sappiamo ed è un discorso superato. Adesso Paolo dice, ecco, allo stesso modo adesso è arrivato il momento, distinguetevi anche in questa charis, in questa opera gratuita, in questo modo di inserirsi o operativamente nel in quel disegno di comunione che supera tutte le distanze, tutte le diversità, che accomuna la Chiesa di Corinto come le altre chiese del mondo pagano, con la Chiesa Madre di Gerusalemme e le altre chiese del mondo giudaico, ed è un disegno di comunione che è attivo alla maniera, come vi dicevo, di un unico immenso circuito dove le relazioni sono strutturate nella gratuità. Ecco, allora dice, versetto 8, non dico questo per farvene un comando, dice, no, non fraintendetemi, in realtà lui sta premendo, sta pressando, in realtà vuole proprio stimolarli, vi dicevo, probabilmente c'è un ritardo. Io però non voglio comandare, ma solo per mettere alla prova la sincerità del vostro amore. Ecco, solo per mettere alla prova la sincerità del vostro amore, della vostra agapi, con la premura verso gli altri, perché è dalla premura verso gli altri. Premura è detto in greco col termine spudi, spudi spesso vuol dire fretta, è la sollecitudine, sollecitudine. La sollecitudine verso gli altri è il criterio di discernimento che manifesta la autenticità della vostra agapi, del vostro amore. E dice, allora, conoscete infatti la grazia, ritorna il nostro termine, ormai è come una grandinata, conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. E qui, vedete, adesso Paolo prende una piega nella sua comunicazione che dal livello organizzativo subito si inserisce nella visione del grande disegno della salvezza. È così che Dio si è rivelato a noi. Vedete, non è una pressione tipo moralistico quella con cui Paolo si rivolge ai Corinzi. Fate così perché è un'opportunità positiva, perché ve lo dico io, perché insomma dopo sarete più contenti. Ma questa è la logica stessa della storia della salvezza, è il mistero di Dio che si è rivelato nella dinamica della gratuità. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo. Da ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà. Lui, il Signore nostro Gesù Cristo, è il protagonista della grazia, questa novità che oramai pervade la storia umana e tutto viene ristrutturando in obbedienza all'impulso originario che mediante la sua Pasqua di morte e di resurrezione egli stesso ha conferito alla nostra condizione umana. E adesso vedete il ricco che si è fatto povero, in modo tale che per mezzo della sua povertà voi, la nostra miseria umana si è arricchita. E prosegue, versetto 10. E a questo riguardo vi do un consiglio. Ecco, adesso Paolo, dopo questa impennata teologica così energica e veramente grado di illuminare tutta la scena della vicenda in corso e dunque tutto il complesso poi di operazioni pratiche che bisogna mettere in atto. E adesso Paolo si preoccupa della organizzazione dell'impresa e infatti dice: a questo riguardo vi do un consiglio, si tratta di cosa vantaggiosa per voi. Che fin dall'anno passato siete stati i primi non solo a intraprenderla ma a desiderarla. Vedete, quelli di Corinto già da tempo avevano progettato un'impresa del genere, già desiderarla, ma adesso è da dire realizzarla, è un'altra cosa, un'altra cosa. E il consiglio di Paolo riguarda esattamente il passaggio dal desiderio, dall'aspirazione, da una progettazione teorica a una applicazione pratica. Ecco il versetto 11. Ora dunque realizzatela, perché come vi fu la prontezza del volere, così anche vi sia il compimento secondo i vostri mezzi. Bisogna rispettare la oggettiva disponibilità di mezzi. Paolo non pretende l'impossibile, è evidente, però poi ha detto a riguardo di quelli della Macedonia che loro insomma si sono impegnati al di là delle possibilità pratiche immediatamente disponibili. E comunque lui dice adesso, rivolgendosi a quelli di Corinto per non spaventarli, si tratta di operare secondo i vostri mezzi. Se infatti c'è buona volontà, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede, non secondo quello che non possiede. Dunque bisogna tener conto di quelle che sono le capacità operative, oggettive, concrete, e in base ad esse darsi da fare. È importante che ci sia buona volontà, vedete qui il versetto 12, così accenna a questa prozimia, è un termine che poi ritornerà, la prozimia. Se c'è la prozimia, se c'è questa disposizione favorevole dell'animo, certo tutto il resto viene di conseguenza, ma questa disposizione favorevole dell'animo suppone tutta un'educazione dell'animo, tutta una strutturazione dell'animo, tutto un discernimento dei pensieri, dei propositi, dei progetti, degli affetti. È una vera e propria dinamica spirituale quella che è attivata nell'animo umano, nell'intimo di ogni cuore, in modo tale da poter operare nella concretezza delle urgenze che Paolo qui prospetta. E vedete, Paolo è sempre molto coerente, ha davanti a sé il problema, ma non si risolve il problema con un organigramma imposto dall'alto. È sempre necessario e imprescindibile fare riferimento alla buona volontà, dice qui. La buona volontà è un'espressione che nel nostro linguaggio corrente non è molto simpatica, la buona volontà. Se tu avessi buona volontà, insomma, saresti promosso, ma siccome non hai buona volontà, ecco, è quel figlio che è come un genio incompreso, ma non si applica. Non
non si applica, non ha buona volontà, cioè, ci vuole la buona volontà, ci vuole la buona volontà, gli do una sberla e la buona volontà, non voglio dargli i verigini la buona volontà, con una bastonata, ecco, scemenze, per dire, ecco, che qui dice, se non c'è questa disposizione dell'anima, ma se c'è, ecco, essa riesce gradita secondo quello che uno possiede, non secondo quello che non possiede. Qui non si tratta infatti di mettere in ristrettezza voi per sollevare gli altri, ma di fare uguaglianza. Non voglio mettervi nei guai, dice Paolo, si tratta di fare uguaglianza, isotis, dice così. Per il momento la vostra abbondanza supplisca la loro indigenza, perché anche la loro abbondanza supplisca la vostra indigenza, e di fatto questo è già avvenuto, nel senso che è da Gerusalemme e dalla prima comunità dei discepoli del Signore che abbiamo ricevuto l'Evangelo, niente meno. È la loro abbondanza che è venuta incontro alla nostra indigenza, e così vi sia uguaglianza, come sta scritto. Vedete, il nostro o il vostro, dice Paolo, è un atto di gratitudine, di restituzione, e tutto sommato una restituzione molto parziale, sproporzionata rispetto a quello che già vi ha arricchiti nella vostra miseria attraverso l'Evangelo dalla prima comunità dei discepoli del Signore abbiamo ricevuto. E allora vi sia uguaglianza, come sta scritto: colui che raccolse molto non abbondò, e colui che raccolse poco non ebbe di meno. Vedete che qui sullo sfondo emergono testi dell'Antico Testamento, momenti particolari della salvezza, solo qualche richiamo. Stiamo leggendo in un altro contesto il libro di Giosuè, la distribuzione della terra. Tutte quelle pagine che riguardano la teologia del giubileo nel libro del Levitico, nel libro del Deuteronomio, ma qui c'è un esplicito richiamo all'esodo e al dono della manna di giorno in giorno nel tempo della traversata. Qui vedete una citazione esplicita di Esodo 16. Colui che raccolse molto non abbondò, vedete la misura quotidiana della manna. Chi raccoglie di più, il di più marcisce. E ogni giorno quello che è necessario, solo il venerdì per il sabato, e in questo caso il di più non marcisce, perché quel che serve per il sabato, perché di sabato non si può raccogliere. Ecco. Ma quello che vale giorno per giorno in base alle necessità di ogni singolo componente, di ogni singola famiglia nella grande comunità Israele accampato nel deserto, la misura quotidiana della manna. Colui che raccolse poco non ebbe di meno. Ed ecco, in base a questo consiglio, adesso l'incarico affidato a Tito viene ulteriormente qualificato, perché quelli di Corinto devono, quando avranno a che fare con Tito, probabilmente è lui stesso l'attore di questo biglietto, sapranno che Tito ha delle credenziali, perché qui c'è di mezzo la raccolta di contributi di valore economico piuttosto consistente, e quindi Tito ha le credenziali adatte per intervenire su questo terreno. Siano pertanto rese grazie a Dio. Qui è il versetto 16. E vedete, qui di nuovo compare il termine charis, grazia. Siano pertanto rese grazie a Dio, che infonde la medesima sollecitudine per voi, sollecitudine è il termine che già abbiamo incontrato, nel cuore di Tito. Egli infatti ha raccolto il mio invito, la mia esortazione, la mia paraclisis. Tito è d'accordo, infatti Tito probabilmente si presenta a quelli di Corinto dicendo: ecco, Paolo vi manda a dire questo messaggio, comunica, vi chiede, mi autorizza a procedere. E ancor più pieno di zelo Tito è partito spontaneamente per venire da voi. dice, non ho avuto bisogno di sollecitarlo, perché lui si è messo in viaggio col massimo dello slancio. Tenete presente che Tito è un pagano di origine, Tito è un antiocheno, è un siro, non è circonciso Tito. Differentemente da Timoteo, Timoteo ha una madre giudea e da adulto fu circonciso, non è stato circonciso da bambino, fu circonciso da adulto, perché figlio di madre giudea. E Paolo lo fece circoncidere. Tito no. E Tito comunque può svolgere, proprio per questa sua identità originaria, un servizio particolarmente significativo nel rapporto con la Chiesa di Corinto. E prosegue qui allora Paolo nel versetto 18. Con lui abbiamo inviato pure il fratello che ha lode in tutte le chiese. Adesso veniamo a sapere che non è Tito inviato da solo, ma è un gruppo di collaboratori che sono incaricati di svolgere un servizio peraltro piuttosto serio e gravoso, e quando poi ci sono in gioco beni di valore economico, ecco che le competenze di diverse figure, che in qualche modo anche si controllano vicendevolmente, non è sgradita, tutt'altro, è consigliata. E Paolo su questo, vedete, è molto, molto risoluto e molto esplicito. C'è un altro fratello che ha lode in tutte le chiese a motivo dell'Evangelo. Chi è? Rimane anonimo qui. Qualcuno dice, può essere Luca. Fratello lodato per l'Evangelo, non perché Luca abbia già scritto l'Evangelo che porta il suo nome, ma certamente nell'entourage paolino c'è da riconoscere anche la presenza di questo personaggio, che è uno poi dei grandi autori del Nuovo Testamento, come sappiamo, ed è anche lui un siro antiocheno. C'è una nascosta quasi sovrapposizione delle due figure nel Nuovo Testamento, tra Luca, che è scrittore, ma che compare solo marginalmente in qualche frammento dell'epistolario paolino, è il suo nome che Paolo cita, e la figura di Tito, che invece è una figura emergente, come se le due figure si sovrapponessero. Ma non c'entra adesso. Fatto sta che c'è anche quest'altro fratello. Egli è stato designato dalle chiese come nostro compagno in quest'opera di carità. In quest'opera di carità, dice il versetto 19, e vedete, l'opera di carità ancora una volta è la caris, in questa grazia alla quale ci dedichiamo per la gloria del Signore. Gloria, già ormai questo termine suona assai familiare alle nostre orecchie, con tutto quello che sintetizza, stando al linguaggio paolino, la gloria del Signore. Ecco come il frutto maturo della novità di cui è stato protagonista lui, in quanto è passato attraverso la morte vittorioso, entronizzato nella gloria. Ecco come la vita nuova dei discepoli del Signore, di coloro che accolgono l'Evangelo e la potenza vivificante della sua vittoria sulla morte, rende gloriosa la nostra esistenza umana nella gratuità delle relazioni, nella gratuità dell'amore, la gloria del Signore. E per dimostrare anche l'impulso del nostro cuore, vedete, quel compagno che è stato designato dalle chiese per quest'opera di carità alla quale ci dedichiamo, questo inciso mette in gioco direttamente Paolo, lui si dedica a quest'opera, a questa grazia per la gloria del Signore e per dimostrare anche l'impulso del nostro cuore, per come la gloria del Signore trova modo di manifestarsi nella ristrutturazione del cuore umano, come Paolo si rivolgeva a quelli di Corinto, ricordate nelle pagine precedenti, dicendo che si apre il vostro cuore, voi siete a dimora nel mio cuore, il cuore aperto in seguito alla epifania della gloria vittoriosa del Signore che è risorto dai morti. L'impulso del nostro cuore, diceva dunque il versetto 19, solo un piccolo richiamo, vedete che qui questa espressione, l'impulso del nostro cuore, in greco è detta con un solo termine, proximia, quel termine abbiamo incontrato poco prima. La prossimia, cioè la disposizione dell'animo. Qui la mia Bibbia dice, come dice la nuova traduzione? Sì, versetto 19. Come dice la nuova traduzione? L'impulso del nostro cuore. Sì, è la prossimia, quella che prima è stata con buona volontà. Con ciò intendiamo evitare che qualcuno possa biasimarci per questa abbondanza che viene da noi amministrata. Vedete, c'è qualcuno che dice, ma qui Paolo dove li mette tutti questi beni che sta accumulando? E dice, mettiamo le cose in ordine, che nessuno possa contestarmi per questa abbondanza che viene amministrata da me, ma in realtà ci preoccupiamo di comportarci bene, non soltanto davanti al Signore, ma anche davanti agli uomini. Dunque la rendicontazione è rigorosa in questo caso. Bisognerebbe spiegarlo a chi di dovere. Con loro abbiamo inviato anche il nostro fratello, vedete c'è un gruppetto, Tito, quell'altro, l'evangelista, adesso questo fratello di cui abbiamo più volte sperimentato lo zelo in molte circostanze, egli è ora più zelante che mai per la grande fiducia che ha in voi. Merita la fiducia di Paolo, ma lui stesso si segnala per la fiducia che ripone nei Corinzi, quest'altro anonimo fratello. Dunque è tutta una squadra di addetti. E prosegue, e arriviamo in fondo, e subito proseguiamo. Quanto a Tito, egli è mio compagno e collaboratore presso di voi, quanto ai nostri fratelli, si sono delegati delle chiese, gloria di Cristo. Date dunque a loro la prova del vostro affetto e della legittimità del nostro vanto per voi davanti a tutte le chiese. Ancora una volta un tentativo di attirare l'interesse e la disposizione positiva da parte di quelli di Corinto. Dice, io mi vanto sempre di voi presso tutte le chiese, fate in modo che non debba essere smentito. E allora leggiamo ancora il secondo biglietto nel capitolo 9, secondo biglietto che ci lascia intendere o almeno sospettare che in realtà quelli di Corinto non hanno subito reagito in maniera molto generosa, possiamo comprendere. Paolo ha detto, io mi vanto sempre di voi, non fatemi fare brutta figura. Riguardo poi a questo servizio, ecco qui il biglietto che comincia con il termine diaconia citato qui, questo servizio in favore dei santi, tutta l'impresa che Paolo in questo caso sintetizza con questo termine. È un ministero, è una diaconia al servizio dei santi, quelli di Gerusalemme. È superfluo che ve ne scrive, ci non avrei più niente da dire. Tutto qui assume le caratteristiche di un biglietto aggiunto a un'altra comunicazione per altri motivi, ma è come se un biglietto aggiuntivo
posto in calce a un'altra comunicazione, fosse stato poi estratto e inserito nella redazione definitiva di questa che chiamiamo la seconda lettera ai Corinzi. Riguardo a questo servizio in favore dei santi, il superbo non avrei più niente da dire, però poi insomma tira fuori una quindicina di versetti, ecco, non avrei più niente da dire, è tutto quello che ho già vi ho detto, è tutto quello che già avete appreso. È un'allusione un po' sarcastica, è questa. C'è una nota di sarcasmo qui, eh? È niente da dire, però dici. Infatti, conosco infatti bene la vostra buona volontà. Conosco bene la vostra buona volontà, che sarebbe sempre la prozimia di cui parlavamo un po' prima. E ne faccio vanto con i macedoni, quello che già sappiamo, io parlo sempre di voi con appellativi che magnificano la vostra generosità, ma adesso è arrivato il momento in cui bisogna verificare come stanno realmente le cose. Ne faccio vanto con i macedoni dicendo che la Caia è pronta, e Paolo gioca qui su quella che è la polemica tra il nord e il sud, e i macedoni e gli achei, e dice quelli della Macedonia dicono ma in Acaia sono pronti e da un pezzo, e adesso arriviamo a Corinto e invece è tutto da fare ancora. Non fatevi fare questa figuraccia, io vado dicendo che quelli della Caia sono pronti fin dallo scorso anno e già molti sono stati stimolati dal vostro zelo. Progetti che implicano l'impegno di quelli di Corinto e poi addirittura a partire da loro altri sono stati messi in movimento. Versetto 3. I fratelli poi li ho mandati perché il nostro vanto per voi su questo punto non abbia a dimostrarsi vano. Vedete, quella squadra di collaboratori, Tito e gli altri, che ha inviato a Corinto, io li ho mandati perché il nostro vanto per voi, quella valutazione così benevola nei vostri confronti con cui io parlo di voi presso le chiese della Macedonia, perché questo vanto per voi su questo punto non abbia a dimostrarsi vano, ma il rischio è reale però. Il vuoto, quando invece Paolo dichiara che quelli della Caia sono stati e saranno generosissimi, il vuoto non abbia a dimostrarsi vano, ma siate realmente pronti, come vi dicevo, perché non avvenga che venendo con me alcuni macedoni, mi accompagnano fino a Corinto, vi trovino impreparati e noi dobbiamo arrossire. Che vergogna, qui l'arrossimento, il rossore e la vergogna, che non debba vergognarmi, il rischio è evidentemente prossimo ed è più che mai realistico. Vergognarmi nei confronti di questi cristiani macedoni presso i quali invece mi sono sempre vantato di voi. Ma la vergogna sarebbe di Paolo, ma la vergogna sarebbe anche di questi cristiani della Caia, di Corinto e dintorni, che non debba arrossire. Per non dire anche voi, certo anche voi sareste svergognati, di questa nostra fiducia. Ho quindi ritenuto necessario invitare i fratelli, versetto 5, ho quindi ritenuto necessario invitare i fratelli, ed è qui sempre il verbo incoraggiare, esortare, consolare, come traduciamo in altri casi, in questo caso invitare, incoraggiare, esortare. Ho ritenuto di invitare i fratelli a recarsi da voi prima di me. Ecco, questo è il motivo per cui
si è fatto precedere quella spedizione di incaricati prima di me per organizzare la vostra offerta già promessa, perché essa sia pronta come una vera offerta, non come una spilorceria. Così fino al versetto 5. Qui compare nel versetto che ho appena letto il termine evlogia, compare due volte. Evlogia vuol dire benedizione. Vedete dove leggiamo così questi incaricati che sono stati inviati prima di me per organizzare la vostra offerta, quell'offerta che avete già promesso. C'era stato un impegno da parte vostra, un impegno detto, dichiarato a voce, un impegno preso in maniera generica, ma adesso bisogna realizzare l'impegno. E vedete, qui il termine offerta traduce il greco evlogia. Evlogia è la benedizione. E il termine ritorna immediatamente dopo, perché essa sia pronta come una vera evlogia e non come una pleonexia, che la mia Bibbia traduce con spilorceria, anche la nuova traduzione.
Grettezza,
avarizia, sì, grettezza, avarizia, evlogia, benedizione. E vedete, Paolo usa un termine che è dotato di una ricchezza di significato pressoché inesauribile, la benedizione, ma la benedizione come, mi sembra di intendere, sintesi di tutto quel che nel vissuto umano è capacità di rispondere alla gratuità dei doni ricevuti, nelle cose, negli avvenimenti, nella presenza delle persone, nel passato, e doni che già si preparano per il futuro. Benedizione come corrispondenza alla gratuità, è il modo di inserirsi in quel circuito della gratuità di cui già Paolo ci parlava nel biglietto precedente. È la benedizione, e che questa benedizione vostra, come avevate promesso, sia effettivamente operativa. Dove benedire, allora, non è semplicemente usare la voce per formulare un'invocazione, un proclama, una preghiera, ma è il vissuto che nella sua interezza si realizza corrispondentemente alla ricchezza inesauribile dei doni che riceviamo, e il dono per eccellenza, l'Evangelo che abbiamo ricevuto, è il nostro vissuto che si realizza come risposta, offerta, ecco la nostra traduzione, corrispondenza nella gratuità. E vedete che il termine eulogia comporta, e adesso verifichiamo quello che vi preannuncio, ma rapidamente poi arriviamo in fondo, allude a un contesto liturgico. Eulogia è termine che ha un valore amplissimo, ma è come se Paolo qui stesse inquadrando tutta la vicenda all'interno di un'unica immensa celebrazione liturgica. Evlogia, eucaristia, sono termini che in qualche caso si sovrappongono l'uno all'altro. L'eucaristia è una grande benedizione, la benedizione è sempre eucaristica, e quindi ma è la celebrazione adesso di un'eucaristia che implica le relazioni tra chiese, implica tutto un impegno di ordine pratico, operativo, una capacità di accoglienza vicendevole, di comprensione circa i problemi altrui, di messa in gioco del proprio vissuto. Ma è come se Paolo qui contemplasse la presenza della Chiesa e delle molte chiese ormai disseminate sulla scena del mondo come un'unica immensa celebrazione eucaristica. nella economia del gratuito.
E allora dice: tenete a mente, versetto 6, che chi semina scarsamente raccoglierà, e chi semina con larghezza raccoglierà. Qui sta citando il libro dei Proverbi. Ciascuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, non con tristezza né per forza, perché Dio ama chi dona con gioia. Dunque anche qui una citazione del libro dei Proverbi, poi c'è di mezzo il Siracide. Non conta solo il gesto, conta il sentimento che l'ispira chi dona con gioia. Del resto Dio ha potere di far abbondare in voi ogni grazia, in termini che conosciamo, charis, ogni grazia, perché avendo sempre il necessario in tutto possiate compiere generosamente tutte le opere di bene, come sta scritto: allargheggiata data ai poveri, la sua giustizia dura in eterno. Questa è una citazione del Salmo 112. Vedete, Paolo qui mette insieme, estrae dal suo prontuario diverse citazioni più che mai pertinenti dal libro dei Proverbi, testi sapienziali, il Salmo 112, e ancora proprio qui negli ultimi due versetti che leggevo, 8 e 9, l'insistenza sulla buona disposizione dell'animo. Si tratta di compiere generosamente tutte le opere di bene, come sta scritto e cita il Salmo. E allora versetto 10, e arriviamo in fondo. Colui che somministra il seme al seminatore, il pane per il nutrimento, somministrerà e moltiplicherà anche la vostra semente, farà crescere i frutti della vostra giustizia. Qui affiora la citazione di un testo che probabilmente riusciamo a rievocare senza fatica, Isaia capitolo 55 versetto 10. Vedete come la pioggia che scende dal cielo irrora il terreno, ed ecco dalla terra poi quella pianticella che germoglia, che porta frutto, e questo immenso abbraccio tra cielo e terra, per cui la parola che viene da Dio cala dall'alto e diventa risposta da parte della terra in offerta al cielo. Isaia 55, alla fine del Deutero Isaia, il libro della consolazione di Israele, l'ultimo capitolo, gli ultimi versetti di Isaia 55, ultimi versetti del Deutero Isaia, ecco l'iniziativa di Dio che ha elargito i suoi doni, ha elargito la sua parola, e la parola è divenuta come il seme che rende feconda la terra, che così può germogliare, produrre frutto. E vedete, qui c'è di mezzo nel versetto 10 il richiamo al testo che adesso sta scritto anche sul bordo della pagina, vedete? Sì. C'è scritto qui Isaia 55:10. Ecco. Sono contento, fa piacere. C'è scritto. Isaia 55:10. Ecco. E qui vedete così la vostra semente farà crescere i frutti della vostra giustizia. E il termine giustizia già compariva nella citazione del Salmo 112 versetto 9: la sua giustizia dura in eterno, giustizia. E vedete che giustizia, che appunto è termine che serve a ricapitolare la corrispondenza da parte della terra al cielo, da parte della nostra condizione umana che è stata inseminata dalla parola, laddove la parola di Dio si è avvicinata come seme che ha reso fecondo il nostro vissuto, abilitandoci a corrispondere all'iniziativa di Dio e dunque tutto il disegno della salvezza. Beh, vedete che qui c'è di mezzo la giustizia, e la giustizia non nel senso nostro a cui siamo comunemente abituati. In tanti altri casi abbiamo avuto a che fare con questo termine nel corso della lettura di molte pagine dell'Antico e del Nuovo Testamento. A questo riguardo vedete che giustizia in ebraico è tzedakah, e tzedakah è anche il termine che serve comunemente a dire quello che noi esprimiamo con il termine elemosina. La tzedakah è l'elemosina. C'è tutta una teologia dell'elemosina, che è una teologia della giustizia. Nella prospettiva di una universale itineranza umana, per cui tutte le creature appartengono a un unico disegno perfettamente ecumenico, in un contesto dove ogni essere umano è uguale agli altri, e questo non nel senso di una uniformità che appiattisce, ma nel senso di una qualità che conferisce a ogni creatura umana la capacità di accogliere, di comprendere, di apprezzare il valore insostituibile della presenza altrui e confidare a propria volta nella accoglienza da parte delle altre creature umane. L'elemosina non come regalare uno spicciolo superfluo, ma l'elemosina come capacità di discernere proprio il valore per eccellenza nella partecipazione universale a un unico disegno, dove la chiamata alla vita da parte del creatore è donata a ogni creatura umana, e nel contesto di un intreccio in cui ognuno di noi è responsabile della vocazione alla vita altrui e d'altra parte bisognoso dell'accoglienza che altri gli offrono perché la sua vocazione alla vita si realizza. Nessuno vive da solo, ecco. Nessuno può vivere da solo, nessuno può rispondere alla propria vocazione alla vita da solo. E allora l'elemosina non è una questione di spiccioli superflui, ma è questione proprio di discernimento dell'essenziale per quanto concerne la vocazione alla vita. E quindi qui la giustizia, la vostra semente, allora farà crescere i frutti della vostra giustizia. Così sarete ricchi per ogni generosità, la quale poi farà salire a Dio l'inno di ringraziamento, che è l'Eucaristia. Per mezzo nostro, accennavo già a questa prospettiva liturgica che si compie come una grandiosa Eucaristia, un grandioso ringraziamento offerto a Dio. E vedete come questo modo di vivere, di agire, di impegnarsi nella gratuità delle relazioni, arricchirsi per come si dipende, si è bisognosi dell'intervento altrui e per come si è responsabili della debolezza altrui nel contesto di un di una vicenda che tende ad ampliarsi in maniera sempre più capillare, tende a scalare atteggiamenti sempre più profondi, partecipazione sempre più intensa e affettuosa nell'animo umano. E così sarete ricchi, dice, per ogni generosità. Versetto 11. Sarete ricchi per ogni generosità e la trasparenza. Va bene anche generosità comunque. la quale poi farà salire a Dio, rileggo, l'inno di ringraziamento, l'Eucaristia. Ecco come si celebra l'Eucaristia. Il ringraziamento a Dio per mezzo nostro, perché l'adempimento di questo servizio sacro, questa è una liturgia, è scritto così in greco.
Scusate, padre, generosità, come l'avete tradotto?
Trasparenza. Aplotis. E quindi vedete che qui il versetto 12 dice esattamente, attraverso l'adempimento di questa liturgia, la diaconia tis liturgia statis, il servizio di questa liturgia è un'operazione sacra, liturgica. Vedete, non si tratta semplicemente di organizzare l'aspetto tecnico, che pure è impegnativo, e Paolo a questo riguardo, vedete, prende le sue precauzioni e sa misurare i rischi a cui si espone, e d'altra parte non arretra. È una vera e propria celebrazione liturgica. Questa condivisione economica è intrinsecamente eucaristica, è intrinsecamente giusta. Giusta. L'adempimento di questo servizio sacro non provvede soltanto alla necessità dei santi, ma ha anche maggior valore per i molti ringraziamenti a Dio. Ecco, è quello che stiamo constatando leggendo queste righe. Qui il termine Eucaristia ritorna al plurale. I molti ringraziamenti a Dio, ecco, dunque noi non stiamo semplicemente aiutando quelli di Gerusalemme, che è necessario, è un'urgenza tale a cui non possiamo sottrarci, ma stiamo ringraziando Dio. Poter soccorrere quei tali è atto di gratitudine mediante il quale benediciamo Dio e mediante il quale ci sintonizziamo con quel dinamismo straordinario che Dio stesso ha inserito nella storia umana, per come la sua parola è stata seminata, per come colui che era ricco si è fatto povero e così di seguito. A causa, ecco qui il versetto 13, a causa della bella prova di questo servizio, di questa diaconia, essi ringrazieranno Dio. Come dice la nuova traduzione qui? Versetto 13.
A causa della bella prova di questo servizio, essi ringrazieranno Dio per la vostra
fede. Vedete che qui usa il verbo doxazin, che vuol dire glorificare, doxa è la gloria. Glorificheranno Dio. E per quello che noi sappiamo, questo accenno, attraverso il verbo usato qui, alla gloria, non può passare inosservato. In questo modo essi glorificheranno Dio. E vedete come la maturità gloriosa della vita cristiana è direttamente implicata in questa celebrazione liturgica che realizza un rapporto di collaborazione, di uguaglianza tra le chiese e celebra la gloria di Dio. Glorificheranno Dio per la vostra obbedienza e accettazione dell'Evangelo di Cristo, perché voi intervenite a vantaggio di Gerusalemme per come siete stati evangelizzati e per come siete cresciuti e maturati in modo corrispondente al dono d'amore che avete ricevuto, alla vocazione che vi è stata conferita, alla vostra obbedienza e accettazione dell'Evangelo di Cristo e per la generosità della vostra comunione, qui sempre il termine chinonia, con loro e con tutti, e pregando per voi manifesteranno il loro affetto a causa della straordinaria grazia di Dio effusa sopra di voi. Vedete, quelli di Gerusalemme trarranno beneficio, nel senso che sono in difficoltà tale per cui sono ridotti alla fame, ma Vedete, la loro gratitudine sarà conferma per voi di quella novità che vi ha raggiunti e a cui voi vi siete affidati. Pregando per voi manifesteranno il loro affetto a causa della straordinaria grazia di Dio effusa per di voi. Dunque la grazia di Dio operante in voi. E la conferma, vedete, non viene dal fatto che mi sento bene o adesso finalmente mi sento bravo, sono diventato più buono, ma viene dal fatto che quelli che sono giudei che hanno costituito il primo nucleo di discepoli del Signore da cui, come grembo da cui è scaturito tutto il seguito, quelli ti ringraziano. Che poi, vedete, è un atteggiamento ricorrente per come Paolo si rivolge ai pagani che accolgono l'Evangelo nelle sue lettere a più riprese. Io ringrazio Dio perché ci siete anche voi. Ringraziare Dio perché ci sono anche i pagani. Ecco, quelli manifesteranno il loro affetto a causa della straordinaria grazia di Dio effusa sopra di voi. Grazie a Dio per questo suo ineffabile dono. Questa è la straordinaria novità operata da Dio nella storia umana. Ci siete anche voi. Siamo coinvolti anche noi e anche noi indissolubilmente dalla presenza altrui. Resta come testimonianza di una continuità nell'evangelizzazione il frutto maturo di una comunione tra diversi e lontani nella gratuità dell'amore. La gloria di Dio. Stop.
Aspetta una
camera. Ah, sì. Eccolo qui. Viene. Mi raccomando, non fate il tifo troppo.
Furioso. C'è una bandita, che cosa? C'è un perrito. Ho voluto mangiare prima che.
No, in questi casi qua bisogna mangiare un paio d'ore prima, un brodino.
Pierluigi ha voluto mangiare prima. Non ci ho fatto tardi, ecco. Perché ha detto che dovevo mangiare prima.
È perché uno deve preparare, uno deve andare in ferie anche, un giorno di ferie. Beh, allora così. Noi abbiamo ancora a disposizione due
sono il 10, capitolo 10, 11, 10
e 11. Arriviamo in fondo, se Dio vuole, vedrete ce lo faremo. Abbiamo 4 capitoli.
Comunque, padre, lui le tecniche, diciamo, di persuasione le usa tutte, perché
Sì.
Sempre un atteggiamento,
l'arte retorica.
Le cose che dice sono bellissime, no? Perché sono molto. Però anche questa parte che riguarda l'elemosina, in realtà, insomma, è il contrario, cioè è un modo di partecipare alla giustizia, quella giustizia. Però lui dice, io ho parlato tanto bene di voi, così uno dice, ma ho parlato bene, non c'è una cosa che posso fare. E quindi c'è questo. Bellissima cosa che
e dice, no, non mi fate fare questa figura, no.
È ritornato il termine sollecitudine, pure l'altra volta l'avevamo trovato all'altra lettura.
Spudi.
È bellissimo, esatto, questo spudi. Termine
sollecitudine, anzi sollecitudine
in greco com'è, padre Pisa?
Spudi. Che vuol dire per sé fretta? Ma quando per esempio nel Vangelo secondo Luca dice che andarono in fretta i pastori, la Madonna va in fretta, visita a Elisabetta.
E in Marco si trova spesso, perché Marco no, sempre Luca. In fretta, sempre di fretta, sempre subito.
E in Marco lì c'è quell'avverbio, subito.
Subito e subito.
Ma la festinantes, dice la traduzione in latino, il verbo è festinare.
Padre Pino, ma quella di Papa Giampaolo come un impennato, proprio una cosa che questi ultimi versetti come comunica proprio il senso e il significato dell'elemosina, quello che noi chiamiamo l'elemosina, la condivisione, proprio la radice profonda di questa condivisione con gli altri, di quello che siamo, cioè tutto parte dall'Eucaristia, da quello che si dice. Niente, non è un atto che parte da noi, non ha senso, non diventa quasi offensivo. Invece è una risposta a quello che si dice, ma quello si può benedire, ringraziare. Ti volevo chiedere qui se potevi dire qualche altra parola a proposito di questo versetto 9, del capitolo 8, dove San Paolo dice che il versetto non puoi sentire. Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, da ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
È tutto è una sintesi di tutta la storia della salvezza. Tutta la storia della salvezza. Colui che è disceso, la
Padre Pio, questo scusate.
Tutta la storia della salvezza, tutto il percorso della discesa. La catabasis, dicono in greco, la catabasis, la discesa di Dio. La parola, lo spirito effuso. L'economia della storia umana scandita da questo progressivo movimento di avvicinamento, di penetrazione, di coinvolgimento. Dio si è fatto uomo perché l'uomo fosse fatto Dio. Cosa dicevi Silvia?
Io volevo chiedere, quando lui parla di Tito e poi parla, Tito è un pagano antiocheo.
Antiocheno.
Antiocheno. E praticamente lui non è circonciso e svolge un servizio assai significativo. Questo servizio significativo è dovuto proprio alla diversità che lui ha rispetto agli altri?
Oppure... No, il fatto che lui, sì, quelli di Corinto sono quasi tutti pagani.
Ah, quindi insomma era necessario tutti come pagani, una specie di un mediatore, diciamo.
Cioè, quelli di Gerusalemme sono invece tutti giudei. Come dire, che centriamo noi adesso, i problemi sono loro. Questo il rapporto tra le chiese per noi, cosa c'entriamo noi? Dice, quelli sono problemi loro. Pure mandiamo un aiuto, ma un aiuto così nel senso di un pacchetto, per cui chissà mai, forse. E lui parla uguaglianza, isotis.
Della manna, che cioè quella che ti puoi prendere, quella che ti occorre, l'altro marcisce, cioè, se tu lo allarghi proprio al senso nostro della vita, effettivamente quante cose marciscono perché non c'è.
Ragazzi, credo che il portiere ci butta fuori.
Sì. Questo prima siamo entrati io e Vittorio, che c'è il cancello aperto, lo stesso lui ha battuto il cancello di fuori che noi non l'abbiamo modo, noi l'abbiamo trovato aperto, siamo entrati.
Sì, che scendo, sì.
Se tieni a casa.